Buonasera a tutti. Do la parola al segretario per l'appello. Grazie, segretario.
Buonasera, Angeli William.
Presente.
Presente.
Bresciani Stefania.
Presente, buonasera.
Catalano Domenico. Cemin Claudio. Chiesa Ivo. Assente. Cossali Micol.
Come la vuoi?
Presente.
Da Por Luca.
Presente.
Dardani Giovanni.
Presente.
Presente. Presente.
Fight Carlo.
Presente.
Dorigotti Michele.
Presente.
Farinati Paolo, assente giustificato. Francesconi Miriam.
Presente.
Roni Davide.
Presente.
Gelmini Annalisa.
Presente.
Lui Giampiero.
Presente.
Martinelli Francesca.
Presente.
Mattassoni Irene.
Presente.
Niucchi Andrea.
Presente.
Miorandi Arianna.
Presente.
Mirandola Giulia.
Presente.
Mullici Fatio, assente giustificato. Piccinni Paolo.
Presente.
Potevercar.
Presente.
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 Robo Giulia.
Presente.
Cari Tommaso.
Presente.
Valduga Silvia.
Presente.
Zambelli Andrea.
Presente.
Zenatti Marco.
Presente.
Grazie segretario. È pervenuta una domanda d'attualità da parte del consigliere Giampiero Lui. Giampiero, ha 5 minuti per l'esposizione di questa domanda d'attualità. Grazie.
Grazie Presidente. Sì, ho inteso, visto che ci trovavamo questa sera, occupare il tempo anche in maniera proficua. Ho letto con interesse l'intervista al vice sindaco, nonché assessore Mignucchi, no? La viabilità. Siccome il tema della mobilità è importante, l'assessore è uno dei pochi che è in continuità di mandato anche con le stesse competenze rispetto alla precedente amministrazione, mi interessava appunto capire insomma alcune sue affermazioni e anche cosa lasciano intendere insomma per quanto riguarda l'attività della nuova amministrazione insomma. Quindi quando leggo testualmente queste poche righe, quando parla della ZTL, l'assessore afferma che i varchi previsti sono 11 già assegnati da SMR, visto che dei varchi elettronici per regolamentare l'accesso a ZTL si parla da molti anni, forse anche più di 10, chiedo se è possibile sapere se esiste una previsione dei tempi finalmente di installazione e di entrata in funzione di questi varchi, che chiaramente cambieranno poi effettivamente sia la regolamentazione ma anche il funzionamento della nostra ZTL, che sappiamo oggi avere insomma una funzione importante ma anche alcune inefficienze. La stessa domanda riguardo la tempistica per quanto riguarda il regolamento di accesso alla ZTL che dice l'assessore, no, che va realizzato, perché è noto a tutti, come detto, che sono centinaia i permessi di accesso, ma che le verifiche sul possesso e il mantenimento dei requisiti di accesso sono ormai datate. Quindi sarebbe importante anche qui capire la tempistica, perché assume un'importanza strategica proprio per limitare a chi effettivamente ne ha diritto e se non erro sono soprattutto quelli che hanno un posto auto privato interno, sia come operatori economici che come residenti, oltre a chi deve passare insomma nel ZTL in alcune ore da poter accedere. Quando parla l'assessore di la ZTL non deve creare disagi a nessuno, in particolare per chi ha una necessità. Ecco, e ho letto con attenzione questo passaggio perché intende che potrebbe esserci delle modifiche allo studio per rimodulare orari di accesso e requisiti per accedere, tenuto presente le osservazioni formulate negli ultimi anni insomma dalle associazioni di categoria ma anche dal Comitato degli Operatori Economici Spontaneo qualche mese fa, ricordo insomma che c'era stata un'interlocuzione con l'amministrazione. Ed infine, per quanto riguarda il perimetro della ZTL, fermo restando che con l'ordinanza 267 del 27 ottobre 2023 è divenuta permanente la ZTL H24, introdotta in via sperimentale il 28 di agosto del 2021 in via Fontana e a fasce orarie e sempre il sabato e la domenica in Borgo Santa Caterina e via Dante, e chiedo se è nell'intenzione dell'amministrazione comunale procedere a una revisione della stessa, sia in termini di riduzione o di ampliamento di certo del perimetro della ZTL. Grazie.
Prego, assessore.
E perché non va la luce, non si sa mai quando c'è. Scusi, sì, ringrazio il consigliere Lui per la domanda di attualità che ci consente anche come primo momento anche così di dibattito in Consiglio Comunale di tornare su una questione che non solo è stata affrontata durante la scorsa consigliatura ma in parte anche, come dire, interessato la campagna elettorale che ci siamo appena lasciati alle spalle. Allora, andando puntualmente, senza ovviamente andare a fare tutta una cronistoria di adempimenti che hanno fatto, insomma, che hanno interessato appunto il periodo scorso, allora le tempistiche rispetto all'installazione dei varchi sono tempistiche che fanno riferimento esclusivamente all'installazione dei dispositivi, che perché SMR ha già il bando, la gara europea è stata esperita ed è già stato individuato l'assegnatario. Io adesso non ricordo personalmente, perché ho letto la domanda di attualità prima di arrivare in Consiglio Comunale, il nome dell'assegnatario, però è uno dei player che lavorano a livello nazionale e che hanno fatto queste operazioni anche in altre aree urbane, per cui da quello che mi è parso di capire da SMR ci rassicura il fatto che l'operatore è un operatore che in qualche modo dispone delle capacità, delle professionalità per poter affrontare questo tipo di intervento. Sulla messa, come dire, a dimora dei dispositivi, io distinguerei la messa a dimora dei dispositivi dalla messa in funzione, nel senso che questa avverrà sicuramente entro la fine dell'anno, auspico, perché appunto ci sono dei tempi tecnici da rispettare anche all'interno dell'appalto, però rimane la verifica del tutto il progetto Varchi da parte del Ministero dei Trasporti, e questo è un tempo che sappiamo in qualche modo che facciamo fatica a gestire in questo momento. Insomma, in sintesi, la ditta è pronta per installare, ma c'è la necessità di andare in approfondimento rispetto all'autorizzazione del Ministero. Per quanto riguarda il regolamento di accesso, questa è una questione che è stata affrontata anche in passato e che diventa in qualche modo il tema sul quale si dovrà in qualche modo fare tutta una serie di approfondimenti, che si lega alla terza, come dire, domanda, perché quando io ho dichiarato che non deve creare disagi a nessuno, io credo che il lavoro che dovremmo fare nella stesura del regolamento è proprio quello di evitare, cioè la ZTL funziona se noi riusciremo a far star fuori dal perimetro della ZTL coloro i quali non hanno necessità di entrare, mentre funzionerà molto bene quando riusciremo a coprire tutte le esigenze di chi entra in ZTL, vuol dire non solo i permessi, come dire, quelli definitivi o meglio atemporali tra virgolette, ma soprattutto i permessi temporanei. Io porto sempre l'esempio di chi magari ha un parente, un genitore che vive all'interno della ZTL, ha bisogno di essere portato per una settimana, 10 giorni a fare delle terapie da qualche parte, uno deve avere la possibilità in maniera molto rapida di accreditare il proprio numero di targa all'interno del sistema di accesso a ZTL e avere la possibilità in maniera molto quindi più lavoro di fino faremo sui permessi temporanei e le modalità di accesso, più garantiremo quel funzionamento dei varchi e di conseguenza ridurremo i disagi per i cittadini. L'obiettivo è quello di non far entrare in ZTL chi non ha motivo di entrare in ZTL, non di ostacolare chi invece per esigenze anche puntuali avrà la necessità di entrare. Per quanto e qua faccio riferimento al tema del disagio, di non creare disagi. Non c'è nessuna volontà da parte dell'amministrazione di modificare il perimetro della ZTL, ed arrivo alla quarta domanda, perché credo che nelle operazioni che sono state fatte gli obiettivi sono stati raggiunti, che sono stati quelli appunto di ridurre l'attraversamento interno alla città, e quindi non c'è nessuna necessità appunto di andare a modificare in questa fase il perimetro della ZTL. All'interno del regolamento di funzionamento della ZTL verranno definiti gli orari in base alle diverse tipologie di aggressi, penso al carico scarico delle merci, insomma, io ho sempre detto il tema della ZTL, una volta installati i varchi non si chiude il tema della ZTL, si apre la discussione sulla ZTL, perché il tema non è quello del perimetro della ZTL, il tema è quello della gestione e delle modalità degli accessi. Grazie.
Consigliere Lui, è soddisfatto della risposta dell'assessore?
Sì, grazie. Dopo riprenderemo chiaramente il tema quando ci saranno novità. Grazie.
Continuiamo la seduta. Nominiamo i due scrutatori. Facciamo una new entry. Mirandola Giulia e Dapor Luca. Allora, l'altra volta era stata sospesa la delibera per la nomina del presidente e non avevamo, con la seconda votazione, raggiunto i due terzi della votazione. Andiamo alla terza votazione, che basta la maggioranza assoluta, praticamente 17 voti. E se c'è qualche consigliere che deve intervenire. Prego, sindaca.
Sì, intervengo per proporre la presidenza a Claudio Cemin e lo dico in modo palese, in modo che non ci siano ambiguità rispetto anche a un confronto che è stato costruito, seppur non nella direzione di un accordo con la minoranza, quindi per me è importante in questo momento ribadire che la maggioranza propone la figura di Claudio Cemin come una figura che sicuramente ha le caratteristiche e le competenze per espletare questo tipo di incarico e propongo anche naturalmente che ci sia la possibilità di votarlo da parte della minoranza.
Qualche altro intervento? Prego, consigliere Zanatti.
Sì, grazie Presidente. Su questo tema ci si potrebbe applicare in analisi più o meno approfondite o avventurose. Cercherò invece di essere molto chiaro, soprattutto, ma anche sintetico. Vale a dire, questa nomina non è una nomina che non conta nulla, è una nomina emblematica per il Consiglio. E quindi il Presidente dovrebbe interpretare, garantire i diritti di tutti, l'ordine nella esecuzione del lavoro e della discussione consigliare, e quindi una figura di garanzia un po' super partes. Super partes non lo è del tutto mai stato, logico, però è una situazione in cui ciascuno si può affidare per la tutela dei propri diritti di iniziativa, di esame, di proposta e anche, ovviamente, in primo luogo, anche quello di condurre i lavori di questo consesso in modo tale che l'amministrazione possa portare avanti nel miglior modo possibile, più spedito, più concreto, più fattivo possibile, le proprie idee, le proprie proposte amministrative. Detto questo, consentendo e altrettanto non impedendo il lavoro di controllo, di proposta delle minoranze e delle opposizioni. Ecco, a me sembra che questo dibattito, il dibattito che si è sviluppato anche sulla stampa, abbia un po' sofferto e magari svelato come questo principio non sia stato presentissimo nella conduzione di questa nomina, ma lo si diceva in maniera aperta, mi sembra, da molti giornalisti, dalle due testate dei quotidiani locali, che è stata una giusta compensazione al collega Cemin per il fatto che non è riuscito, che non è stato inserito nella rosa degli assessori. Questo, come dire, ne abbiamo viste di peggio, no? Quindi non è che mi scandalizzo di questo, però è importante che si dica chiaramente come la situazione si è evoluta e la genesi che ha avuto. Per cui certamente il collega Cemin saprà fare, secondo me, dignitosamente il Presidente del Consiglio, perché lo conosciamo e perché, come dire, è stato collega consigliare anche per passate consigliature, quindi certamente una persona con cui vi sono i presupposti con cui si possa dialogare e ragionare. Però, come dire, la genesi è questa, ed è una genesi di basso profilo, se mi permettete, ma non vorrei neanche poi soffermarmi più di tanto sulla situazione personale, che bisogna sempre, come dire, approcciarsi con cautela e rispetto, cosa che cerco di fare. Ma il discorso, secondo me, è politico, e politicamente non c'è dubbio come la città, gli elettori, coloro che hanno votato, hanno favorito, come dire, un cambiamento. E il cambiamento, a conti fatti, in maniera semplice, è stata una bocciatura della passata giunta. Non solo per l'evidente bocciatura, adesso uso questo termine, ma non è un termine, come dire, negativo dal punto di vista personale, ma comunque la non approvazione, no? Il non sostegno di alcuni assessori molto rappresentativi nella giunta Valduga, no? Che non ce l'hanno fatta ad essere rieletti. E quindi quando un assessore, che è assessore da due consigliature, una e mezza, una e tre quarti, non viene rieletto con assessorati importanti, non è perché non sia conosciuto, è perché è stato conosciuto e perché non è stato considerato, come dire, positivamente nel suo lavoro. Questo è il dato di fatto. E quindi io credo che tutto sommato, uso una parola, per carità, la democrazia vive anche di questo, no? Quando è giusto, l'elettorato ha sempre ragione, certo che ha ragione, e se vince la candidata Robol ha vinto legittimamente e perché è stata ritenuta degna di ricoprire quel posto, ma come dire, quando però poi nella sostanza si ribaltano le indicazioni politiche, questo non fa mai bene, non fa mai bene, non fosse altro perché poi l'elettore cosa pensa? Tanto fanno come credono loro e il nostro voto non ha molta importanza. Ecco, secondo me, io non mi concentro e non mi, come dire, sorvolo sul discorso della indicazione personale. Ne avevamo una anche noi, come dire, iniziativa e proposta che era altrettanto degna, voi lo sapete perfettamente. L'altra, secondo me, ecco, questo metodo di fare, secondo me, incrina, come dire, un approccio sereno, schietto, lineare, coerente col voto popolare. Questo, secondo me, è il dato peggiore. E quindi se Campobase meritava due assessori, se ne meritava uno, ne meritava uno, ma fare la compensazione in modo tale da lenire la sconfitta elettorale, a mio modo di vedere, non è un buon approccio. Capisco che non cambia niente, no? Logico, ecco. Però voglio dire, non è un discorso sulla persona Cemin, non è un discorso neanche tanto le opposizioni, con le opposizioni, dovevate darlo alle opposizioni, perché anche qui vorrei dire che forse bisognava fare qualcosa di diverso in campagna elettorale da parte del centrodestra. E questo è il dato di fatto. E perché io, come dire, un po' storicamente, poi dove adesso è seduto il collega Piccini, c'era sempre per Giorgio Plotegar, il termine moderatismo, come dire, diciamo così, lo portava a avere un attacco di urticaria. E anche lì, vedete, essere moderati, cosa vuol dire essere moderati? A me non sembra di essere un, come dire, un esagitato estremista, mi sembra criticabile, no? Come tutti, per carità, però se voi poi trasformate l'aggettivazione in avverbio, allora quando uno si dice sì, è moderatamente sincero, è moderatamente affidabile, è moderatamente sensato, non è un gran complimento, mi sembra, no? Ecco, allora credo che valga la pena nella vita, ma anche nella politica, avere posizioni precise, insomma, no? Adesso non vorrei fare una citazione un po' altisonante, ma l'Ecclesiaste dice si caldo o si freddo, il tiepido il Signore lo vomita. Ecco, e quindi, perché molte volte, poi oggi, ho voluto vedere sul vocabolario cosa vuol dire moderato e dice che è un comportamento che attiene alla convenienza, alla convenienza. E difatti, se noi torniamo indietro, no? La giunta Valduga Francesco I è nata con i voti del centrodestra e aveva l'opposizione del PD in maniera anche risoluta, e sono volate parolacce, chi era presente le ha sentite. Successivamente è cambiata l'aria, il PD è entrato in maggioranza e quindi questo succede anche a livello nazionale, no? Governo rosso, no, verde rosso, com'è, giallo rosso e giallo verde, per carità. Ecco, diciamo che per quanto ci riguarda come Fratelli d'Italia tendiamo ad essere lineari e quindi se siamo l'opposizione siamo l'opposizione, e così finisco dicendo che per quanto ci riguarda non decampiamo dall'idea di dover essere come dire, ostaggi del meno peggio. Il meno peggio è sempre peggio. E quindi noi al meno peggio, come al tanto peggio, saremo sempre all'opposizione e resteremo sempre da questa parte. E quindi quello che sta succedendo è un po' figlio o figlia della situazione che molti hanno procurato e credo che, veramente qui finisco, che ne vedremo di belle alle prossime provinciali. Perché io non penso mai che gli avversari o i competitor o i concorrenti non si rendano conto di quello che fanno, si rendono conto benissimo e quindi io credo che in Trentino ci si prepara a una situazione di novità, come dire, con il salto della quaglia, come dire, fra qualche anno lo vedremo se avrò letto giusto sui giornali quello che c'è scritto e quindi vedremo se questa nuova forza politica moderata questo autunno vedrà la luce, insomma, ecco, e quindi speriamo che moderatismo, centrismo, civismo, ci sia anche qualche cosa che prelude a qualcosa di più serio e più positivo. Bene, detto questo, quindi sulla proposta almeno il nostro voto sarà di astensione e quindi comunque, ripeto, lo inquadriamo in un ambito politico che già ho riassunto. Grazie.
Grazie consigliere. C'è qualche altro consigliere che vuole intervenire? Prego, consigliere Zambelli.
Grazie presidente. Ma io già l'altra sera ho registrato e lo confermo questa sera l'attenzione che la sindaca rivolge alle minoranze nell'incontrarci, nel confrontarsi, però onestamente sul tema della presidenza dell'aula mi sarebbe piaciuto ancora l'altra sera, perché mi pare francamente abbastanza singolare che nel corso di una serata nel quale si mette a tema l'elezione del presidente del consiglio comunale nessuna voce dai banchi della maggioranza si levi per esprimere una proposta, un'opinione, un'idea. Anche questa sera trovo la sindaca che, e io la ringrazio per l'attenzione che rivolge all'Aula, ci siamo trovati informalmente anche prima su questioni amministrative in verità che la riguardano direttamente, ma mi sarei aspettato almeno questa sera che qualche voce dai banchi della maggioranza si levasse per proporre il nome del candidato proposto dalla sindaca, perché si tratta appunto di una figura istituzionale che riguarda anzitutto, anzi esclusivamente, quindi non riguarda la giunta ma riguarda esclusivamente i gruppi consiliari che sono seduti tra questi banchi. È chiaro, mancano ancora i capigruppo, però sappiamo benissimo che è una scusa, una giustificazione che non tiene, perché qualcuno, qualche voce, magari una voce autorevole, più esperta, che c'è all'interno della maggioranza, poteva far da portavoce e proporre il nome di Claudio Cimin a tutta l'Aula. Io mi auguro che questo non sia il registro col quale si lavorerà nei prossimi 6 lunghi anni, perché guardate, 6 anni sono tanti, sono impegnativi per tutti, non è solo un 5+1, penso anche dal punto di vista della capacità di lavoro, della possibilità di programmazione della giunta, avere un anno in più è avere molto di più di un anno. Io mi auguro che sia un bene per la città, mi auguro ovviamente che lavoriate bene in questi 6 anni, ma 6 anni comunque è un periodo molto più lungo dell'anno in più rispetto alla durata ordinaria di una consigliatura. Mi auguro appunto che questo esordio dentro quest'aula, dove la sindaca gioca tutti i ruoli, non sia il registro sul quale si giocheranno i lavori tutti i prossimi anni all'interno di quest'aula, insomma, perché già ha un elenco irto di competenze come non ho mai visto, e vabbè, di questo magari ne parleremo, ognuno lo approfondirà. Se poi ci mettiamo anche che il sindaco fa da portavoce della maggioranza, insomma, ho detto, non so, ma credo che abbia esaurito quasi tutti i compiti, per cui mi limito a osservare questo sperando che nel corso dei prossimi mesi, dei prossimi anni, il rapporto tra minoranza e maggioranza sia un rapporto non filtrato da qualcuno esterno ai gruppi, insomma, o che fa un lavoro diverso e gravoso come è il lavoro di amministrazione portato avanti dal sindaco e dalla sindaca e dagli assessori. Se posso esprimere un'altra opinione, riguarda, cerco di riavvolgere il nastro nei giorni, credo almeno tra il primo e il secondo turno, sicuramente dopo la vittoria del ballottaggio da parte della sindaca Robo, nella quale in particolare le forze più importanti di questa nuova maggioranza, perché occorre parlare di nuova maggioranza, hanno espresso totale distacco rispetto al lavoro di scelta e di composizione della squadra di giunta da parte della sindaca, quasi che, non dico ci fosse una repulsione, ma una fiducia totale nei confronti della sindaca, rispetto alla quale le forze politiche non hanno avanzato nessun tipo di richiesta, non dico tanto in termini di ambizioni personali, ma anche che sono assolutamente legittime tra l'altro, ma anche in termini di competenze o richieste di aree, di settori sui quali lavorare, che magari stanno più a cuore una forza politica piuttosto che un'altra. Quindi, libertà assoluta al sindaco. Le forze politiche non hanno posto nessun tipo di vincolo rispetto alla composizione della giunta. Ora mi chiedo, se queste forze politiche non pongono nessuna limite, nessun vincolo, non avanzano nessuna richiesta alla sindaca nella composizione della giunta, mi viene da pensare che una figura istituzionale che è di garanzia comunque, perché il presidente del consiglio comunale che si è espresso dalle minoranze o che si è espresso dalla maggioranza è una figura di garanzia. E allora mi viene da pensare che se c'è questa grande libertà concessa al sindaco nel comporre la giunta, ancor più grande libertà dovrebbe essere lasciata all'Aula nello scegliersi il proprio presidente. Purtroppo non è stato così. Non voglio ripercorrere le affermazioni, alcune delle quali condivisibili da parte del consigliere Zenatti, ma è chiaro che l'indicazione di Claudio Cemin, rispetto al quale non ho assolutamente nulla da dire, una persona assolutamente, è già stata all'interno di quest'aula, conosce il suo funzionamento, e sono certo che saprà lavorare in maniera autonoma nel rispetto del regolamento dell'aula e indipendentemente dalle dinamiche di partito, dalle dinamiche tra maggioranza e minoranza, mettendo davanti a tutto il bene della città, l'aula e il suo regolamento. Però è assolutamente lecito che qualcuno possa dire questa è una forma di compensazione rispetto a un risultato che Campobase probabilmente si immaginava più importante, o meglio al sacrificio di Campobase dovuto all'apparentamento con Officina Comune. Allora mi chiedo che senso aveva dire a noi le poltrone, adesso brutalizzo un po', insomma, no? Non dico la banalizzo, ma la semplifico. Che senso aveva dire le poltrone a noi non interessano, lasciamo la massima libertà, quando poi in realtà col manuale Cencelli alla mano si cerca di andare a regolare i conti, andando a riequilibrare una situazione dovuta a un nuovo equilibrio a seguito dell'apparentamento con Officina Comune, che è una cosa assolutamente lecita, però la possiamo anche dire, non possiamo fare i santi dicendo a noi i ruoli e le posizioni non interessano, perché non è così, interessano, e come se interessano. Io tra l'altro non sono tra coloro che pensano, ma credo anche guardando i colleghi che nessuno pensi questo, che ci sia la pretesa di esprimere il presidente dell'aula. Anzi, noi vediamo tante esperienze, non solo a livelli più alti provinciale e nazionale, ma anche a livello di consigli comunali, basti pensare a Trento, o forse anche consigli comunali più piccoli del nostro, dove la figura del presidente viene espressa dalla maggioranza. Quindi se la maggioranza ritiene di fare un ragionamento diverso e di mantenere in capo a se stessa la figura del presidente, compie un'operazione assolutamente lecita rispetto alla quale nessuno ha nulla da dire dal punto di vista istituzionale. Magari qualcuno può fare una valutazione politica, e la valutazione politica ad esempio è che a fronte di un astensionismo enorme, ricordo che tra il primo turno di 3 anni e mezzo fa e il primo turno di questo evento elettorale, il Comune di Rovereto si è mangiato quasi 15 punti di partecipazione al voto. Allora, se qualcuno ritiene che un maggior coinvolgimento dell'Aula possa essere un segnale per arginare, contenere e lavorare su questo fenomeno, che ha origini ovviamente anche di natura culturale e politica molto più ampia rispetto al contesto, iniziamo bene, vice sindaco, nell'intervenire, vabbè, non è un problema. La natura di questo fenomeno, appunto, come dicevo, ha origini molto più ampie rispetto al contesto locale roveretano, ma è anche vero che ci sono motivazioni locali che hanno contribuito a erodere la partecipazione al voto, perché se in 3 anni e mezzo quasi il 15% l'abbiamo perso per strada, ci saranno ragioni di carattere nazionale ed europeo, per carità, ma forse c'è qualche anche ragione locale che ha suggerito a qualche elettore che nel 2020 ha partecipato al voto a non partecipare al voto nel 2024. Ecco, questa valutazione non è stata fatta, io la rispetto e ci mancherebbe altro, andiamo avanti così. Però vorrei evitare questa visione irenica della politica, per la quale lasciamo la massima libertà al sindaco, non poniamo nessun vincolo o non avanziamo nessuna richiesta alla sindaca, quando in realtà poi i conti e gli equilibri bisogna farli come è giusto che sia, insomma, come è giusto che sia. Per quanto riguarda poi, raccolgo anche la provocazione del collega Zenatti, a me il termine moderazione non è che entusiasmi, non entusiasma nemmeno me, però se parliamo di centrismo, visto che abbiamo parlato anche di questo, mi limito a sottolineare che il centrismo non è un luogo geometrico nella quale si incrociano, no, le rette e che fanno sintesi o fanno mediazione. non è detto che sia il luogo della convenienza. Tra l'altro, se parlo della mia esperienza personale, ho fatto 3 ballottaggi in Rovereto, li ho persi tutti e 3, quindi non sarei in grado nemmeno di calcolare la mia di convenienza. Il centrismo è un luogo di produzione politica, non è un luogo. È un luogo nella quale la politica viene formulata, un luogo nel quale si fanno proposte, non ci si limita a creare equilibri in base ai piatti della bilancia. È il luogo che ha fatto l'Italia insieme ad altre culture politiche, ha fatto la Costituzione, ha fatto anche, per limitarci al nostro territorio, ha creato l'autonomia di questa terra, la difesa, l'ha promossa, l'ha resa una terra ricca come non lo era un po' di decenni fa. E quando qualcuno mi parla di autonomia, e permettetemi questa parentesi che ci porta un po' indietro nel tempo, ma quando qualcuno mi parla di autonomia o nel proprio nome di partito inserisce l'aggettivo autonomista, io ricordo che l'autonomia l'ha fatta, voluta, creata e cresciuta un partito nazionale come è stata la Democrazia Cristiana, perché questo partito l'ha fatta in Trentino, fin dalle sue origini nella Carta Costituzionale, l'ha governata, l'ha fatta crescere, l'ha fatta promossa, l'ha promossa, e tutti vediamo come sta il Trentino oggi, nonostante i suoi problemi, rispetto a com'era il Trentino qualche decennio fa, terra di povertà e di emigrazione. Quindi questo è il centrismo. Non è il luogo della convenienza, non è il luogo della timidezza o della tiepidezza, e questo è il centrismo nel quale mi riconosco e che mi auguro possa avere, mutando i tempi e le condizioni, una strada davanti da percorrere. Grazie.
Grazie consigliere. C'è qualche altro consigliere che vuole intervenire? Consigliere Lui, prego.
Sì, sarò breve, però volevo riprendere la candidatura che la sindaca ha formulato, perché io fino ad oggi, fino a pochi minuti fa, non ero convinto, no? Qualcuno anche mi ha fatto notare, visti i miei interventi apparsi sulla stampa, ma sei sicuro di quello che dici? Perché non credo, no? Che Cemin non l'hanno votato già l'altro giorno, perché lo devono votare adesso. Cioè, io l'ho proposto l'altro giorno, uno per far risparmiare soldi e due per risparmiare tempo. Non l'ho capito. Io l'ho proposto, ribadisco, l'ho proposto io, no? Perché mi sembrava quella, da leggendo i giornali, non perché la sindaca non ci ha mica detto il nome, è stata giustamente detto, noi abbiamo un candidato di maggioranza, dopodiché io l'ho proposto, e mi sembrava anche opportuno votarlo. A scrutinio segreto poi, chi può dire perché chi avesse votato? Io non credo, veramente non credo, non voglio pensare che fosse stato anche che il dottor Cemin avesse raccolto solo i 21 voti della maggioranza. Non sarebbe caduto il mondo, no? Non è che il municipio sarebbe crollato. Si andava alla seconda seduta, quella di stasera, una terza votazione, e come avverrà tra poco, il dottor Cemin veniva eletto alla presidenza. Io ho anche espresso pubblicamente un mio attestato di stima per il dottor Cemin, che conosco dal 1983 e che reputo una persona assolutamente degna. Forse andava meglio fare l'assessore alle attività sociali o la salute, però questo non lo posso decidere io, e quindi mi limito a dire che non riesco a capire, ma nessuno me lo spiega, perché non è stato possibile votarlo la prima seduta, quando si poteva poi proseguire col vicepresidente, con gli altri adempimenti, e risparmiarci la seduta di oggi, di tornare qui da fronte a una maggioranza silente. È stato fatto notare, no, questa cosa anche nella prima seduta. Io sono d'accordo alla direzione diretta del sindaco e della sindaca, che ho avuto modo di dire, anche la mia sindaca, quindi mi riconosco in questa amministrazione da cittadino e la porterò avanti assolutamente. Io sono moderato, civico, assolutamente rivendico questa mia, voglio dire, dimensione. Ognuno la pensi come gli pare, però voglio dire, assolutamente io credo che la coerenza sia importante. Allora, se siamo per la partecipazione, io credo che lo sa Michele Dorigotti, lo sa la consigliera che rappresenta l'incontro, ormai è storia passata, non conta niente, però non so, ma si parla uno alla volta, sì, sono nuovo. Io dico, credo che la partecipazione sia fondamentale, quello che ha detto il consigliere Zambelli. Io sono rimasto scioccato, la mia prima e forse ultima competizione elettorale, c'è chi ne ha fatte 4, 5, 20 qua dentro, e trovarmi con il 49% dei roveretani che va a votare sotto il 50%, è stato uno shock pazzesco. c'è anche il più 4% del ballottaggio, non è stato per nulla, voglio dire, consolante. Siamo di fronte a un'emergenza democratica, cioè la gente non va più a votare, se ne frega, ma io parlando con tante persone ho detto qua c'è un problema, io spero che ci siano anche nella maggioranza gruppi, perché poi la giunta fa l'attività amministrativa, la giunta fa le proposte, governa questa città, ma i 32 consiglieri che siedono qui, meno gli 8 della giunta, restano comunque 24, meno il presidente del consiglio 23, gli altri fanno un'attività politica, attività sul territorio, attività di rappresentanza, e penso cercheranno di portare avanti quelli che sono stati i valori che hanno espresso in campagna elettorale. Io ho avuto modo di fare svariati confronti con i 5 candidati sindaco, poi con i 2 candidati di ballottaggio, quindi ho imparato molte delle cose che ho sentito, e quindi io credo assolutamente che sia opportuno che tutti i consiglieri qui, che non avranno compiti di governo o di gestione dell'aula, si occupino di queste tematiche, no? La partecipazione, l'inclusione, dico anche nella vita democratica, la condivisione, no? Il coinvolgimento, la democrazia dal basso. Io ho avuto modo di apprezzare pubblicamente questi concetti, e voglio dire, però adesso bisogna passare dalle parole ai fatti. Quindi io dico, da domani, da stasera, una volta esperita questo tortuoso percorso di elezione, perché sembra di eleggere il Presidente della Repubblica, non so, l'ultima volta ha fatto prima eleggere Mattarella che eleggere Cemin stasera. Quindi voglio dire, evidentemente è un parto difficile. Io dico, la maggioranza ha tutto il diritto di eleggerselo, è una scelta politica, però io non capisco questo rimando, questo rinvio, queste 21 schede bianche dell'altra volta, veramente non le capisco, perché non avevano nessun senso. Se si voleva dare un segnale, dire beh, è la minoranza che fa la furba, bene, bisognava votarle. Dopodiché andiamo avanti, ribadisco, andiamo avanti. Io mi auguro che d'ora in avanti ci sia questo spirito di lavorare insieme. L'ha detto la sindaca in campagna elettorale, ha detto no anche nella prima seduta, molto bene, molto condivisibile il tema, che venga coinvolto il consiglio comunale, perché non è facile, ribadisco, è forse più facile per i consiglieri di minoranza, se uno ha voglia di scrivere, di studiare, di approfondire, di parlare, vabbè, è più facile. Di maggioranza è più difficile se non si recupera un ruolo, se non si recupera il senso della partecipazione. Quindi io dico, è importante che anche il presidente, qui mi appello al futuro presidente, unico candidato, dottor Cemin, che sappia coinvolgere l'intera aula su questo. Perché non sarà facile, non è facile perché il sistema oggi elettorale dà chiaramente alla giunta, all'amministrazione, l'onere e l'onore, insomma, di proporre, di portare avanti, eccetera, e a chi sta da questa parte qui dell'aula magari di alzare la mano in un senso o nell'altro. Però io credo invece che sia importante, proprio per recuperare quell'attaccamento di una parte della popolazione, no? Perché hanno votato in Francia domenica, 65% hanno detto affluenza record. Affluenza record, quindi anche loro, no? Per loro 65% affluenza record. Come diceva bene il collega Zambelli, 3 anni e mezzo fa abbiamo avuto il 64% con mezza giornata in più, quello che vogliamo, però eravamo su quei livelli lì, no? Adesso siamo scesi sul 50%. Quindi io credo che questo sia il primo impegno di tutte le forze rappresentate in quest'aula. Ok, io credo che anche il nostro gruppo, che ha avuto un grande successo elettorale, questa lista che portava il mio nome, che rimarrà come noi Rovereto, abbia questo grande compito di mantenere accesa questa fiammella e di stimolare la partecipazione anche dei giovani, no? Perché si è parlato tanto di presenza femminile anche giovanile. Beh, io sono contento di avere un gruppo dove sono l'unico over 50, forse 2 con Ivo Chiesa, gli altri sono più giovani, seppur di poco, con un gruppo di candidati, di simpatizzanti comunque molto più giovani di noi, e quindi io credo che questa sia la strada, di coinvolgere questi giovani che non votano. È bello vedere giovani nelle file della maggioranza, ma non solo giovani, no? Anche diversamente giovani, ecco. Quindi voglio dire, pensiamo a questo tema, io lo vedo come prioritario, e come coinvolgimento poi sui temi, perché io credo che sia un arricchimento anche per chi deve decidere, poi poter valutare e ricevere dei contributi anche da chi magari non la pensava nello stesso modo in termini ideologici o in termini di programmazione, di programma, però poi può trovare il modo forse di dare il proprio contributo. Quindi io, nella delusione di non aver potuto votare, insomma, il presidente già nella prima seduta, nonostante l'avessi proposto, sono felice che la mia proposta sia stata fatta propria dalla giunta, dalla sindaca, e questa sera sarò felice appunto dell'elezione del dottor Cemin sperando, come hanno detto molti colleghi, che sappia veramente interpretare quella terzietà che io rivendico alla figura del Presidente. E non esiterò a sottolineare eventuali comportamenti non conformi a questo. Io, Cemin è stato capogruppo, è stato, voglio dire, è coordinatore di un partito, tra il resto qui abbiamo segretario di un partito, assessore, coordinatore di un partito, adesso diventerà Presidente del Consiglio. Io mi auscupo che i ruoli politici, ok, siano ben divisi dai ruoli, voglio dire, anche istituzionali. Perché questo è fondamentale, proprio per dare anche, no, l'impressione, dare proprio sopra di ogni sospetto la sensazione anche esterna di un ruolo che deve essere per forza super partes. E quindi questo io credo che posso, mi sento di chiederlo ancora prima della votazione al dottor Cemin, perché è una cosa importantissima per il proseguo di questa consigliatura. Grazie.
Grazie consigliere, c'è qualche intervento? Scusa, consigliere Cemin, prego.
No, volevo solo, per una questione di opportunità, e chi mi conosce probabilmente se lo può anche aspettare, io, visto che è stato fatto il mio nome, decido di non partecipare al voto. Grazie.
Grazie consigliere. Nessun altro che vuole intervenire? Allora prego di distribuire le schede. No. No, consigliere Cemin, lei si assente dall'aula?
Ma può, non deve stare in aula, l'importante è non ritirare. Se vuole uscire, ancora meglio.
È entrato, voglio aggiornare il numero perché siamo in 30, è entrato il consigliere Ivo Chiesa. Prego i due scrutatori che ho nominato all'inizio della seduta, il consigliere Dapour e Mirandola Giulia, di portarsi verso l'urna. Grazie.
Angeli, Asgar, Bresciani, Catalano. Cemin ha dichiarato di non partecipare al voto. Chiesa, Cossali, Dapour, Dardani, De Gasperi, Dorigotti, Fait, Francesconi, Gamberoni, Gelmini, Lui, Martinelli, Matassoni,
Bianchi, Miorandi, Mirandola, Piccinni, Ploteger, Pozza, Pozzer, Robol, Vaccari, Valduga, Zambelli, Zenatti.
Allora, su 29 votanti, 19 consigliere Cemin, 10 schede bianche. Il nuovo presidente del Consiglio è Claudio Cemin, però sì, dobbiamo andare per l'immediata esecutività. Perciò metto in votazione per l'immediata esecutività. Favorevoli all'unanimità. Grazie. Io lascio il mio posto al nuovo presidente e le auguro un buon lavoro. Prego.
se posso, brevemente. Non nego che mi tradisce una certa emozione dopo 20 anni di politica. Innanzitutto ringrazio il Consiglio Comunale, ringrazio anche chi da parte dei banchi dell'opposizione con delle motivazioni politiche ha deciso di non procedere alla mia votazione, ma ringrazio anche per le parole nei miei confronti. Quando si fa un discorso dopo una nomina di questo tipo si potrebbe cadere nella retorica e quindi sorvolo quello che spero e sarà la mia modalità di azione, è proprio quella di assumere un ruolo istituzionale, super partes, di conduzione di questo Consiglio Comunale, però potrebbe essere molto retorico dirlo, quindi io spero che i fatti mi daranno ragione e chi mi conosce anche nei banchi dell'opposizione, persone con cui ho avuto fino a magari qualche mese fa affinità politiche, altre con cui ho avuto per anni motivo di contrapposizione politica, sapranno che e riconosceranno che ho sempre difeso le mie idee politiche, ma non ho mai avuto parole negative nei confronti della persona. Io dico solo una cosa, l'unico aspetto è che ritengo che la maggioranza abbia convenuto sul mio nominativo un po' per l'esperienza, purtroppo non ho capito prima, visto che sdrammatizziamo un pochino, non ho capito se si parlava di terzietà o di terza età, anche per questo appunto percorso mio politico che mi porta ad avere ormai qualche capello bianco e quindi una partecipazione amministrativa che va da 20 anni dove ho ricoperto vari ruoli. E come ho detto prima, ritengo, anche se poi nessuno debba giudicare se stesso, di averlo sempre fatto con un ruolo di passione politica nella difesa anche delle mie idee che spesso non andavano d'accordo con quelle di altre persone che sono in quest'aula. Chiudo con questo auspicio. Ovvio che un presidente del Consiglio deve avere la capacità di fare lavorare e quindi essere a disposizione di un'amministrazione, di una giunta con un'agenda d'aula di lavoro, ma nello stesso tempo deve essere garante di quelle che sono le espressioni delle minoranze che si manifesteranno nel dibattito d'aula e in tutte quelle forme che sappiamo essere con mozioni, interrogazioni e quant'altro, quindi di sicuro sarà mio compito gestire al meglio un'agenda dei lavori per una buona amministrazione, ma di totale tutela dei consiglieri di minoranza, ma comunque di tutti i consiglieri dell'Aula, sperando che il dibattito sia ampiamente positivo. Penso che e spero che da questo momento mi ha sempre dato un pochino fastidio che spesso nel definirmi sia stato usato quello che è un titolo di studio, un titolo di lavoro, perché io ritengo che all'interno di quest'Aula non siamo né dottori né quant'altro, ma siamo consiglieri, siamo assessori e da oggi, grazie per la fiducia, Presidente. Ecco, allora il prossimo punto all'ordine del giorno è l'elezione del vicepresidente, che ha le stesse modalità, quindi una votazione con la maggioranza dei due terzi. Per quanto riguarda le prime due votazioni, poi maggioranza semplice. Consigliere Angeli, prego.
Grazie Presidente, finalmente sono tornato nel mio posto, mi sento un po' più a mio agio. No, come minoranza chiediamo una sospensione, perché dobbiamo confrontarci. Grazie.
Prego.
Invito i consiglieri a prendere posto, così riprendiamo i lavori. Grazie. Grazie consiglieri. Chiedo in seguito a questa riunione delle minoranze chi dei consiglieri voglia prendere la parola e riferire all'Aula. Grazie.
Grazie Presidente. No, noi abbiamo fatto questa riunione anche per varie comunicazioni al di là della nomina della vicepresidenza, e in merito alla quale non siamo venuti a nessuna conclusione, vogliamo vedere cosa ci propone la maggioranza. Grazie.
Prego, sindaca, prego.
Sì, mi preme dire che io ho proposto alla minoranza di proporre un nome e vorrei sapere se siete arrivati a una conclusione.
Posso consigliere lui, prego.
Riviviamo quello che è successo 6 giorni fa, nel quale la sindaca ci ha chiesto un nome e condiviso, e dopo a fatica l'abbiamo trovato e nessuno della maggioranza l'ha votato, quindi vorremmo evitare di ripetere questa stessa scena. Personalmente ringrazio la sindaca della proposta, però la minoranza compatta ha deciso di non accogliere un invito, visto che non c'era dopo, visto il precedente molto recente e fresco.
Consigliere Vaccari, prego.
Sì, salve. E noi come maggioranza proponiamo il nome di Stefania Bresciani e come vicepresidente. Grazie.
Qualcuno? Consigliere Angeli, prego.
Grazie Presidente. Vedo che la maggioranza era già pronta su questo nominativo, sulla vicepresidenza, e ne prendo atto, anche perché penso che, non so, forse una riunione di minoranza, dopo il fatto che noi, una riunione di maggioranza, scusate, il fatto che noi abbiamo declinato questo invito alla vicepresidenza, almeno che, almeno una piccola riunione di maggioranza sarebbe dovuta, invece eravate già preparati per avere la vostra vicepresidenza. Sicuramente offrire alle minoranze il vice sindaco mi sembra come se fosse cos'è che ho detto? Vicepresidente. Non vorrei assessore Minucchi, ci mancherebbe. È come concederci un'elemosina, se non la sindaca. Purtroppo io torno al tema principale, che è quella dell'elezione del presidente. Ho fatto gli auguri al nuovo presidente Cimin, però io credo che dal momento che ero in quel posto dove siede adesso il presidente Cimin, non ho avuto occasione o opportunità per poter esprimere un mio pensiero nel merito. È che purtroppo è quello che in passato la nomina del presidente era una prassi che era data alle minoranze. Questo non è stato fatto, dispiace, anche se questo percorso e questa prassi l'ha interrotta l'ex sindaco Valduga. Però io credo che, signora sindaca, iniziamo questa consigliatura nel peggiore dei modi, perché a questo punto, a quanto ci risulta a noi delle minoranze, lei sta ereditando le peggiori scelte che ha fatto l'ex sindaco Valduga, le sta cercando di portare avanti. dispiace, sicuramente avremo modo di confrontarci su determinate tematiche e ci sarà magari delle condivisioni da dover fare per delle scelte, ma per il bene della città, non certo per quello che ho una collaborazione per un insieme fra maggioranza e minoranza. E io credo che forse un'apertura alle minoranze per la nomina di un presidente sarebbe stata opportuna. E grazie, e vediamo come va la votazione alla vicepresidenza.
Grazie consigliere Angeli. Qualche altro consigliere desidera prendere parola? Consigliere Bresciani, prego.
Ok, anch'io come il presidente mi astengo dalla votazione.
Segretario, penso che possiamo procedere. Qualcun altro deve? Prego. Prego.
Ok, volevo dire che dispiace che non abbiate fatto una proposta, magari comunque sono contenta perché così ci avete dato la possibilità di eleggere una donna a vicepresidenza e speravamo fosse per questo che... E quindi grazie.
Possiamo procedere.
Sì, quindi allora distribuiamo le 29.
Sì. Gli scrutatori iniziamo, manteniamo quelli dell'inizio della serata del consiglio. Grazie.
Angeli, Asgar, Bresciani Stefani ha dichiarato di non partecipare al voto, Catalano, Cemin, Chiesa, Cossali, Dapor, Dardani, De Gasperi, Dorigotti, Fait, Francesconi, Gamberoni, Gelmini, Lui, Martinelli, Mattassoni, Miniucchi, Miorandi, Mirandola, Piccini, Ploteger, Pozzer, Robol, Vaccari, Valduga, Zambelli,
Zenatti.
Ok, sì.
22 bresciani, 7 bianche.
Ok, allora l'esito della votazione è votanti 29, voti bresciani 22 e 7 schede bianche, quindi consigliera Bresciani, nominata vicepresidente. L'immediata, sì. Preannunciavo che votiamo quindi l'immediata esecutività. Facciamo controprova, ci sono consiglieri contrari, astenuti, quindi all'unanimità proclamiamo vicepresidente il consigliere Bresciani. Prego, vicepresidente.
Niente, volevo ringraziare tutti, anche alcuni delle minoranze che appunto mi hanno sostenuto, insomma. Grazie, cercherò di fare il mio lavoro in assenza di Claudio, del presidente, cioè. Grazie.
Quindi procediamo al punto 6 dell'ordine del giorno, proposta di deliberazione, elezione della Commissione elettorale comunale. Il segretario ci presenta tecnicamente la delibera e di conseguenza anche la votazione. Grazie, segretario.
Grazie Presidente. Sì, ci troviamo ad eleggere nella prima seduta la Commissione elettorale comunale, che nel nostro comune è formata da 3 componenti effettivi e 3 componenti supplenti. Devono essere dei consiglieri comunali e devono essere effettuate 2 votazioni a scheda segreta, una per i 3 componenti effettivi e una successiva per i 3 componenti supplenti. Questa è una votazione un po' particolare, in quanto per prima cosa non partecipa il sindaco e si effettua con la votazione scheda segreta voto limitato, cioè praticamente ogni consigliere può scrivere nella scheda un solo nome e dei tre dichiarati eletti uno deve essere della espressione delle minoranze, quindi qualora nessuno dei primi 3 sia della minoranza, il primo votato della minoranza prende il posto dell'ultimo della maggioranza, e l'altra regola è che devono essere raggiunti almeno 3 voti, il nominativo deve raggiungere 3 voti. Mi pare che ho detto tutto. Se ne devono fare 2, una per le votazioni per gli effettivi e una per i supplenti. Quindi vengono distribuite le schede e il sindaco non vota. Nel frattempo sono usciti consigliere Zambelli e il consigliere Plotegher, hanno dichiarato di uscire, per cui non sono presenti alla votazione. Prima di distribuire le schede, giustamente devono essere fatte le designazioni.
Ci sono consiglieri? Consigliera Bresciani, prego.
Sì, se è possibile, noi chiediamo un'interruzione.
Va bene? Prego. Interruzione, ok, così. 5 minuti e ci ritroviamo in aula, ok? Ecco, riprendiamo i lavori, visto che siamo rientrati tutti. Ci sono interventi dall'aula?
Scusi Presidente, gli interventi nel merito di proporre il nominativo? E do la parola al mio collega Ivo Chiesa.
No, grazie Willy, grazie Presidente. E naturalmente dalla riunione delle minoranze, per quanto riguarda il candidato per la commissione elettorale, facciamo il nome di Domenico Catalano. Grazie.
Grazie consigliere. Prego sindaca.
I due nominativi che facciamo sono Giovanni Dardani e Miriam Francesconi.
Possiamo procedere alla distribuzione delle schede, grazie.
Ricordo che bisogna scrivere un solo nome.
Okay. Prego il segretario per l'operazione di voto.
Angeli, gli scrutatori. Asgar. Bresciani. Catalano. Cemin. Chiesa. Cossali. Dapor. Dardani. De Gasperi. Dorigotti. Fait. Francesconi. Gamberoni. Gelmini. Lui. Martinelli. Matassoni. Minucchi. Miorandi. Mirandola. Piccinni. Pozza. Pozzer. Vaccari. Valduga. Zenatti.
Allora, do esito alla votazione. Votanti 27. Risultano eletti il consigliere Dardani con 10 voti, la consigliera Francesconi con 9 voti e il consigliere Catalano con 8 voti. Quindi complimenti, buon lavoro. Con la stessa modalità dobbiamo procedere ai supplenti. Ci sono appunto dichiarazioni dei nominativi? Consigliere Piccinni, prego.
Grazie Presidente. E per quanto riguarda la vice candidatura, noi proporremmo il consigliere Dapor.
Grazie. Da parte della maggioranza, dichiarazioni? Assessore Mignucchi, prego.
Allora, per la maggioranza noi proponiamo Pozza Fabiola e Vassim Asghar.
Grazie, quindi possiamo procedere alla distribuzione delle schede, grazie. Ecco, visto che è stato proposto, chiederei di sostituire il consigliere Dapor come scrutatore e mi viene facile nominare il consigliere Chiesa.
Bene. Angeli, Asghar, Bresciani, Catalano, Cemin, Chiesa, Cossali, Dapor, Dardani, De Gasperi, Dorigotti, Fait, Francesconi, Gamberoni, Gelmini, Lui, Martinelli, Matassoni, Mignucchi, Miorandi, Mirandola, Piccinni, Pozza, Pozzer, Vaccari, Valduga, Zenatti.
Davor, Pozza, Davor, Pozza, Pozza, Asgar, 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 Davor.
Allora i supplenti.
Ecco, comunico l'esito della votazione. Allora, votanti così supplenti, quindi votanti 27, hanno ricevuto voti Asgar 10, Pozza 9, Dapor 8. Complimenti anche loro e buon lavoro. Passiamo al punto 7 dell'ordine del giorno, anche questa è una votazione, questa spiegherà il segretario, è un pochino più complessa, quindi do appunto la parola al segretario. Prego, dottor Bazzanella.
Grazie Presidente. Sì, si tratta di votare i rappresentanti del Comune nell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della comunità della Vallagarina. Sono i rappresentanti comunali, di cui uno di minoranza, ai sensi della legge provinciale. Al nostro comune competono tre componenti, di cui uno di diritto, che è il sindaco, uno che è scelto dalla minoranza, quindi a questa elezione raccolte le schede solo della minoranza, quindi con voto separato, e poi l'altro, il terzo, che deve essere di genere diverso dalla sindaca, quindi deve essere in questo caso il genere maschile, votato dall'intero consiglio, insomma. Quindi la prima votazione riguarda il consigliere di minoranza, e a cui partecipano esclusivamente i consiglieri di minoranza, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Quindi se...
Prego, se gli 8 consiglieri di minoranza vogliono fare... Prego, consigliere Zanatti.
Proponiamo Paolo Piccini.
Quindi procediamo alla distribuzione delle 8 schede.
Dapor, sì, chiamo anche i...
Sì, ritorniamo agli... Ma lasciamo così.
Piccini, Zenatti, Angeli, De Gasperi, Catalano,
Chiesa, lui.
Ecco, abbiamo ripristinato gli scrutatori dell'inizio del Consiglio, avevamo sospeso prima il Consiglio d'Apore in quanto proposto. Prego. Allora diamo esito alla votazione del rappresentante di minoranza presso l'Assemblea della Comunità di Valle. Votanti 8, ha ricevuto 8 voti il consigliere Piccinni, anche a lui buon lavoro per l'incarico che l'attende. Adesso si rientra in gioco tutta la, magari segretario riprecisa, anche se a questo punto ci sarà una votazione globale di tutta l'aula per il rappresentante
di genere diverso da quello della sindaca.
Prego sindaca.
Il nominativo proposto è Davide Gamberone.
Quindi possiamo procedere alla distribuzione delle... Prego, consigliere Gamberoni.
Grazie, Presidente. Anch'io, come ha fatto lei prima, non partecipo al voto, visto che è stato fatto il mio nome. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Quindi possiamo procedere alla distribuzione delle schede. Facciamo anche un ringraziamento.
Se hanno qualcosa da portare per
portare. Sì, ma adesso... Da parte delle minoranze ci sono proposte di nominativo? Ok, quindi prego se vuole distribuire le schede e la ringraziamo anche per questa serata.
Angeli. Asgar. Bresciani. Catalano. Cemin. Chiesa. Cossali. Dapor. Dardani, De Gasperi, Dorigotti, Fait, Francesconi,
Gamberoni Davide ha dichiarato di non partecipare al voto, Gelmini, lui, Martinelli, Matassoni, Minucchi, Miorandi, Mirandola, Piccinni, Pozza, Pozzer, Robol, Vaccari, Valduga, Zenatti.
Facciamo così, iniziamo, perché c'è un problema, dove tanto sono andate a capire, come facciamo a vivere, perché non vediamo niente.
Ecco, do esito della votazione. Ora, votanti 27, hanno ottenuto voti Gamberoni 20 e 7 schede bianche. Anche lei, consigliere Gamberoni, buon lavoro. Ora, l'ordine del giorno di questo consiglio è terminato. Chiederei un 5 minuti, so che non sono ancora stati ufficialmente nominati alcuni capigruppo, però chiederei ugualmente se possiamo trovarci per 5 minuti per stabilire un pochino un calendario per, nello specifico per le commissioni consigliari.
Posso?
Prego.
Grazie Presidente, ricordo che da regolamento il consigliere più anziano di ogni gruppo è formalmente il capogruppo fino a quando non vengono nominati.
Certo, ma è una cosa, siccome siamo partiti con i mesi estivi, io ritengo che sia opportuno che siamo ben informati e che andiamo già a procedere guadagnando del tempo per quello che è l'ultimo atto per muovere la macchina amministrativa comunale con le commissioni, quindi se ci tratteniamo un quarto d'ora, così ci mettiamo anche d'accordo con le tempistiche, magari anche con lei segretario, perché dopo ci sono tutte anche il discorso di come preparare le delibere e eventualmente in che data, quindi magari il gruppo di maggioranza, e se avete già stabilito intanto questo criterio ci troviamo quindi in sala giunta per 10 minuti, un quarto d'ora. Grazie. Per il resto questa sera la seduta viene chiusa e preannuncio già che ci sarà una prossima seduta del Consiglio Comunale in data 9 luglio. Quindi arrivederci, buon lavoro per chi non si trattiene e ci vediamo per un breve spazio quindi adesso con i capi di gruppo. Grazie.